Paolo Crepin non è che richiede una presentazione particolare, perché è un noto saggista, scrittore, ha una donna tradita, è uno dei suoi ultimi, se non l'ultimo libro, da cui traiamo spunto per entrare all'interno del tema dell'amore nel Festival della Psicologia 2009. È anche docente all'Università di Siena. Questa mattina proprio una giornalista che ci intervistava è stata una tua alunna a Siena, ci ricordava Scienza delle Comunicazioni. E questo tema del tradimento è un tema molto forte, molto delicato, importante, che attraversa inevitabilmente la vita di coppia. Non diciamo non inevitabilmente, attraversa la vita di coppia. Può attraversare. I numeri sono alti. Io ho letto dei numeri statistici sul fenomeno del tradimento che mi hanno impressionato. Non so se sono esatti, perché i numeri statistici lasciano sempre il tempo che trova, come si dice, ma leggevo ad esempio che negli Stati Uniti, non so poi come fanno a fare queste statistiche, ma diciamo che sono attendibili, 6 donne su 10 almeno una volta ha tradito il proprio compagno nella vita.
E gli uomini?
E gli uomini poi sono quelli che sono con le 6, ecco, naturalmente. E si dice il dato donne perché normalmente, giusto l'osservazione, normalmente il tradimento viene declinato come un luogo comune maschile. Oggi c'è una inversione di tendenza di fronte a questa liberalizzazione dei costumi e dei comportamenti. Il tema del tradimento non è un fatto che va affrontato, diciamo, in modo banale, ci interroga, io non aggiungo altro. Partiamo con questa tematica e lascio la parola a Paolo Crepin.
Buonasera a tutti, si sente? Sì? Bene. Grazie per la fiducia, non sapevo che portassi tutta questa fortuna, a me non me la sono portata poi così sempre, cioè, a volte sì, ma insomma non sempre. Allora, no, il libro non è l'autobiografia di non autorizzata di Veronica, perché l'ho scritta prima, senza nessun presentimento, anche perché il libro è la storia di una donna che in realtà non tocca il tradimento o non subisce il tradimento in termini tradizionali. Questa donna è protagonista della madre dei tradimenti, cioè il tradirsi, tradire se stessi, che è quella cosa, quella linea d'ombra, per usare un concetto conradiano, che demarca in basso la nostra esistenza e che dovrebbe far sì che noi non la attraversassimo mai. In realtà la attraversiamo molto spesso. Questa linea si chiama dignità, quando vai sotto la dignità, per tanti motivi. Io penso che oggi, differentemente dall'anno scorso, abbiamo una grande opportunità in più. Io sono contentissimo che sia passato quest'anno, per molti terribile, ma secondo me invece molto, molto fortunato, perché la crisi economica, la crisi che sta attraversando non solo il nostro continente, è straordinariamente salutare. Ogni crisi è salutare, la crisi l'etimo vuol dire crescita, e potremmo vederla come una grandissima occasione innanzitutto per farci delle domande, o la domanda che in tempo di vacche grasse non ci facciamo mai, ed è una domanda che è dentro questo libro a una donna tradita. Succede che questa donna, all'epoca è una ragazza, poco più, prende un treno, è estate, va dal padre, sa che sarà l'ultimo viaggio verso il padre, sa che non ce ne sarà un altro. Il treno parte ed è tramonto, uno splendido tramonto. E nello scompartimento, quelli di i treni di una volta, che ci avevano quattro poltrone di qua, quattro poltrone di là, è vuoto. E ad un certo punto entra, portata dal controllore, una signora antica, una signora fuori dal tempo. Del resto anche la protagonista di questo libro non ha nome, né ci sono i nomi dei suoi parenti, o dei suoi amanti, o nemmeno di sua figlia. E non c'è neanche il nome della città, né negli anni in cui questa storia scorre. Questo per evitare facili rimozioni. Se uno si identifica in un personaggio, può avere il vantaggio di trovare qualche cosa in lui o in lei, ma se questo personaggio è fuori dal tempo, questo meccanismo è facilitato. Bene, ritorniamo al treno. Entra questa donna, e come una gitana, come una donna che sa ispirarsi alle onde, alle vibrazioni, dice: tu vai a piangere. E lì inizia una specie di monologo. Questa ragazza risponde solamente che aveva già pianto. A un certo punto questa donna dice: tu vai da una persona che hai odiato, che non hai mai amato, però tutti lasciano qualche cosa nella vita. E quest'uomo, anche quest'uomo, ti ha insegnato qualche cosa. Che cos'è l'essenziale? Provatevelo a chiedere: che cos'è l'essenziale? Ecco la domanda che in momenti di maggiore difficoltà, no? Quando il gelo fa sì che le foglie del carciofo, quelle esterne, si rompano e cadano, che cosa c'è dentro? Cos'è l'essenziale della nostra vita? Non è una domanda così banale, non è neanche una domanda a cui è così facile rispondere. Cos'è che non potreste mai togliere dalla vostra esistenza? Una cosa, una sola cosa. Complicato, ne abbiamo così tante. Mia nonna era facilitata a rispondere, perché aveva poche cose, cioè da scegliere tra due o tre. Ognuno di noi comincerebbe a dire: oddio, quello, no, i soldi, la professione, gli amori, no, comincia, no, e infarcisci, alla fine non capisci più niente, perché le cose si equivalgono, ti sembrano tutte di uguale importanza, è difficile fare una classifica, no, ci sentiamo impediti, quasi frenati davanti a questa cosa. Bene, che cos'è l'essenziale? Se io pensassi che l'essenziale sono le nostre emozioni, la mia vita senza le mie emozioni non avrebbe senso, non avrebbe il minimo senso, è l'unica cosa che non potrei togliere. E allora diventa più facile rispondere ad un'altra domanda: che cos'è che tradisce la tua vita? Madonna, che turbinio di persone, il festival di psicologia prevede la calma, quello di economia potete anche girare, che gli economisti sono molto nevrotici, ma al festival di psicologia bisogna star calmi, è vero professore? Se non si sta calmi al festival di psicologia, adesso sono andate via definitivamente, no, perché sono andate quattro volte, io ho un filo mentale, abbiate pazienza, e se lo perdo poi vi racconto delle barzellette, ma non quello che invece vorrei. Allora, che cos'è che tradisce la vita? Cos'è che, come possiamo noi tradire la nostra vita? Io penso, per esempio, negandoci le emozioni. Pensate a quanto spesso noi non riflettiamo sul fatto che a un bambino oggi si dà tutto. E questo è una cosa terribile, perché dando tutto a un bambino gli togli l'essenziale, cioè il desiderio. Tu non desideri ciò che hai, è evidente. E allora perché quando un bimbo scrive a Babbo Natale chiedendo 10 cose e noi ne regaliamo 12? Per quale strano motivo? Un motivo c'è. E che forse il benessere, non lo so, perché un virus non credo, però credo che il benessere, qualche cosa che è accaduto in questi ultimi 30-40 anni, ha fatto sì che noi ci allontanassimo sempre di più dalle emozioni. È come se noi avessimo una sorta di paradosso freudiano voluto vivere controllando sempre di più le emozioni, ovvero negando il principio stesso del progresso, cioè la libertà. Chi è libero? La persona che ha un'emozione. Chi non possiede emozioni non è libero. Erano liberi perfino i nostri vecchi pazienti di manicomi. Perché la psichiatria, per quanto fosse una scienza perfida, non riusciva a togliere le emozioni, neanche da quelli internati per 30 anni. Prego, prego. No, devo leggere.
Adesso basta, lo legge dopo.
Sì. Ah, è sul giornale, sì. Vabbè. Benissimo. Questo signore sta esprimendo un'emozione, quindi è libero, è libero, benissimo, grazie, dopo lo leggo, saluti. C'era un vecchio signore che avevo incontrato quando i manicomi erano i manicomi, prima della riforma, all'ospedale psichiatrico di Arezzo dove lavoravo. E diceva, perché vede, caro dottore, più... Ah, mamma mia. Oh, d'altra parte è il festival di psicologia, mica. Pensavate. Bene. Allora, questo vecchio signore, un gentiluomo internato da tanti anni, diceva, perché vede, più si è battuti e più si è critici. Fantastico. L'impossibilità di reprimere, di bombardare quel nocciolo duro che è dentro di noi, che si chiama emotività. Quella lì puoi schiacciare un uomo, ma non puoi schiacciare la sua anima. È incalpestabile la sua anima. Il corpo sì, è banale.
È tuo?
No, è mio. È mio.
Chiudo.
Cercare di dargli delle cose.
Non so come si chiude il telefono. Aspetta.
Forse perché sei un allievo di Basaglia.
Deve essere quello. Aspetta, chiudiamo qua.
A posto. Bene. Recuperiamo un po' di concentrazione. Allora. Se questo è vero, ovvero se il percorso che stiamo facendo in realtà è un grande tradimento, dicevo prima, un bambino a cui è dato tutto lo si priva del desiderio, privandolo di desiderio lo si priva di passione, le passioni nascono dal desiderio e privandolo di passione si priva di progettualità. Ed è esattamente quello che stiamo facendo. Le tecnologie ci danno una mano, una grande mano in questo. Quando chiedo ai ragazzi, l'altro giorno mi chiedevano, ci si può innamorare senza soffrire? Liceo di Parma. Dico, ti devo dare una brutta notizia. No. Ma neanche una volta, no. Oh, no. Puoi non soffrire, ma non ti sei innamorato, è un'altra cosa. Sei infatuato, sono tante cose. Ma l'amore, l'innamoramento, che è una parola sacra, straordinaria, è quella cosa che richiede il dolore. Lo verifica, proprio è come la cartina di tornasole. Dicevo a questo giovanotto, prova... Quando adesso abbiamo finito di chiacchierare, tu uscirai, farai una bella telefonata alla tua fidanzata e farai la domanda che abbiamo sempre fatto tutti noi quando siamo stati innamorati, cioè ti sono mancato? Pensa se lei ti dice mica tanto. Vuol dire che non ha sofferto per te, è una bruttissima notizia, no? Noi vogliamo che lei abbia sofferto per noi. E più ha sofferto, più siamo sicuri che forse siamo vicini a quella meraviglia di fucina emotiva, passionale, che si chiama amore. E questo fa, beh vabbè, sarà come dice lei. Ma allora come sarebbe sta passione, questo che dice lei? Dico, guarda, è molto semplice, succede un po' così. Quando ti sarai innamorato, sei appassionato, sei cotto, matto, si dice follie d'amore, pene d'amore, non si dicono grazie d'amore, o no, tutta roba, Sturm und Drang, non da sei meno, quando sei e succede quello che è successo un po' a tutti noi, cioè che magari ti trovi una notte che pensi molto a lei, ti rovesci su e giù nelle lenzuola e a un certo punto non ce la fai più, alle 5 di mattina vai in stazione, prendi il primo treno che va da lei e ci vai. Questo mi guarda e dice, perché alle 5 di mattina? Perché... Avete capito che scherzo che gli abbiamo fatto i nostri figli? Abbiamo razionalizzato l'amore. L'amore al tempo di Facebook è questo. Metti il personal computer sul tuo comodino, quando hai voglia, guardi. No? Ti dicono, io non ho mai capito, sono quelli che hanno la mia età, cioè età ormai considerevolissime, che mi dico, ma te non sei su Facebook? Dicono, io no, ma te perché ci sei? Perché così facciamo le cene del liceo. Ma pensa te, l'unica cosa che non vorrei nella mia vita è ritrovarmi con quella signora che ormai è sgangherata come me e ci dobbiamo anche rivedere. Ma se non l'ho vista per 50 anni, posso durare un altro po'? O no? Cioè, pensa te, c'è un meccanismo mentale che ti obbliga. È una cosa incredibile. Cioè... non quello che, cioè, ovvero, non siamo, no, orientati a ciò che ci piace, ma a ciò che è comodo. E questa è la tecnologia, la fregatura è qua. Perché Facebook è comodissimo. Pensate che complicazione avere delle amicizie. Lo si capisce da un certo momento della vita in avanti, sono difficilissime. È uno schiacciapatate, ne escono poche buone.
resistono poche ai tempi, ai lutti, ai funerali, ai matrimoni, alle separazioni, alle corna, ai concorsi universitari. Alla fine poche persone resistono, ed è giusto che sia così. Sarebbe insensato che uno ad un certo punto della vita avesse 100 amici, 200 amici. Cosa siamo? I fumetti, la carica dei 101, quello cos'è? No? A 18 anni sei parte di un mondo, ti sembrano tutti amici, tutti belli, tutti giusti, tutti simpatici, eccetera, eccetera. Poi quando stai male non risponde nessuno al telefono. Però, e Facebook e la tecnologia aiuta. E qui c'è una cosa su cui forse ci dobbiamo chiarire, a proposito di emozioni, cioè a proposito dell'essenziale della vita. Io quando ero ragazzo amavo andare a vela, non ero certo un campione, però mi piaceva, era un ambiente che mi ha sempre dato un'emozione straordinaria. E naturalmente, come tutte le persone che fanno uno sport, avevo anch'io un mito. Il mio mito era un grande marinaio, il più grande marinaio. Era un uomo straordinario, veniva dalla Nuova Zelanda, la terra dei marinai, e aveva vinto tutto. Da ragazzo le Olimpiadi, più avanti Coppa America, aveva portato la Coppa America strappando ai perfidi americani, la regina Elisabetta l'aveva anche insignito del titolo di Lord, di Sir, eccetera, eccetera, eccetera. E poi è finito proprio come un romanzo di Conrad. Lui, che amava enormemente il pianeta, aveva organizzato una spedizione per salvare la foresta amazzonica, e risalendo il rio delle Amazzoni in una notte senza luna arrivarono i pirati e lo uccisero. Ma per fortuna qualche mese prima aveva rilasciato una bellissima intervista alla BBC, e tra le tante cose belle che raccontava, alla fine il giornalista ha chiesto quello che ognuno di noi di fronte a un uomo del genere avrebbe avuto curiosità di chiedergli. Ma lei, che ha visto tutto, tutti i mari, tutte le tempeste, tutti gli angoli di questo straordinario pianeta, che cosa le ha insegnato la vita? E lui, che era un uomo geniale, quindi molto semplice, ha detto una cosa per me stupefacente: che tutto quello che è comodo è stupido. È sconvolgente da quanto è vero. Bisognerebbe che le mamme presenti, visto che sono mamma, anche qualche papà presente, avesse il coraggio di scrivere questa strana e benedetta frase nella camera da letto dei figli. Tutto quello che è comodo è stupido. Funziona anche al contrario. Tutto quello che è scomodo è abbastanza intelligente. Funziona. Se tu scegli una facoltà scomoda, è buona. Se tu scegli la facoltà sotto casa, è stupida. Funziona così, sembra strano, ma è così. Perché non ci metti quella cosa. Seneca la chiamava l'ira, che non è l'ira funesta, l'ira iconoclastica. Quell'impeto meraviglioso, quella forza d'animo. Gli inglesi hanno un nome straordinario, si chiama Helen. Avete mai sentito? È una cosa straordinaria. È molto difficile tradurre questa parola dall'inglese. Vuol dire forza d'animo, quella cosa che la mattina ti fa alzare presto, che c'hai da fare. È che ti scordi il cornetto perché c'hai da correre. Mi spiego? Che c'hai un progetto, c'hai una cosa che ti gira nella testa. C'hai già i pori della pelle che sono pronti a recepire quella straordinaria, infinita curiosità e umiltà, che si mischia all'ardimento, al coraggio, all'idea dell'andare. E non avrebbe potuto dire altro che un grandissimo marinaio, il capitano, che avremmo ognuno di noi voluto conoscere nella vita. Voi no? Capitano, mio capitano, l'attimo fuggente, quel più grande film sull'educazione che sia mai stato fatto, cos'è che faceva quell'uomo? Li seduceva, trarre a sé, sedurre, Cioè, trovava una via sentimentale, emotiva,
non razionale. Non controllava quelle emozioni, le usava, anzi le smerigliava, le voleva tutte, nessuna esclusa, anche quelle cattive, anche quelle che... Bene, l'altro giorno con degli altri ragazzi, io giro molto, a Brescia, abbiamo fatto una litigata di 3 ore e mezza, bellissima, straordinaria. Mi piace molto, io con mia figlia, quando mi dicono, a casa mia non si litiga mai, sa, stiamo bene, la famiglia è in coma, come si fanno a litigare? Io con mia figlia, c'ha 15 anni, a volte mi litigo ancora prima di vederla, proprio per essere già pronto, capito? Cioè, infatti lei lo vede, papà è già lì, sì, sono pronto, su qualsiasi, anche sulle cose, qualsiasi, anche senza motivo. È bellissimo, si smeriglia il cervello, si tira fuori la sua anima, la provocazione. Pensate che meraviglia di Grimaldello che è l'ironia, per esempio. Quando ho scoperto che mia figlia guarda Grande Fratello, voi capite, 20 anni di onesta professione, sciolti in un attimo. Quando ho capito, volevo ammazzarmi. Ho detto no, non è il caso, non è bello. Rompo la televisione, anche quello, ho le palle rate da pagare, mi siedo a guardarla con lei, 20 minuti una ragazza che si fonava i capelli, e io che dicevo, oh, ma una cosa così forte, no? Io non ero pronto, ho detto, ma se me lo dicevi prendevo un grappino, un cordiale, qualcosa che mi... No, una cosa così a freddo. Poi come andrà a finire una tragedia del genere? Cioè, potete andare a cena dopo... Io non capisco come si fa andare a letto dopo aver visto il Grande Fratello. Cioè, sei talmente carico di emozioni, di passioni, di cose, hai visto delle cose che non hai visto mai. Beh, per esempio una che si pone i capelli per 20 minuti, io non l'avevo mai vista. Bene, ecco che l'emozione è una grande tempesta marina che tira su dal fondo del mare le cose che non vedi, ti aiuta come un cavallo di Troia ad accettare delle cose che avresti rifiutato, le fai entrare perché sono gentili, l'ironia è gentile, poi implode dentro di te, ti fa capire che invece siamo davanti a un dramma. 7,5 milioni di italiani che vedono il Grande Fratello è un vero e proprio dramma. Bene, allora No, il tradimento, no, adesso ci arrivo il tradimento. No, ma io sto parlando, vado a monte, perché se non ci capiamo su cosa c'è a monte, cosa tradisci? Io vorrei capire che cosa stiamo tradendo, perché se parliamo solo dell'atto è banale. Per esempio, sempre parlando della tecnologia, c'è una grande questione che io credo dovremmo in qualche modo discutere, approfondire, perché è qualche cosa che stiamo subendo senza necessario approfondimento. È una cosa che io chiamo il surfing mentale. Che cos'è? Internet, la tecnologia, fa sì che tu possa passare da un argomento all'altro senza approfondirlo. Tu conosci le intersezioni, i nodi, non a caso si chiama rete, la rete è piena di buchi, ma noi ci soffermiamo solo sui nodi della rete, guarda caso. E quella cosa che mio carissimo amico, il grande psicologo, che si chiama Sebastiano Bagnara, chiama in un modo molto bello, si chiama identità joyciana, Che cos'è l'identità joyciana? L'identità joyciana è joyciana da L'Ulisse. L'Ulisse cosa dice di sé? Narra i luoghi dove va e da dove parte. Se noi trasformiamo una parte importante della nostra identità in qualche cosa di joyciano, cosa vuol dire questo? Faccio un passo indietro. Pensate 50 anni fa a Bologna. Andate in una bottega di un falegname. Potevate trovare un giovane ragazzo che iniziava, principiava il mestiere. E come iniziava? Con dei tentativi ed errori, faceva delle cose, il maestro gli insegnava come si facevano i tavolini, i primi non venivano tanto bene, poi cominciava, come cresceva come una stallattite, goccia dopo goccia, ma era sempre lì, fermo, lui stava sempre in quella bottega, ma cresceva. E quando si incontrava con gli amici, cosa diceva? Piacere, Giovanni falegname. La sua identità era quella colonna che stava crescendo dentro di sé, goccia dopo goccia, insegnamento dopo insegnamento, frustrazione dopo frustrazione, ma costruiva. Se un ragazzo cambia 10 mestieri in 10 anni, quando si incontra qua in piazza, davanti al vostro monumento con un suo amico, cosa dice? Non può altro che definirsi joyciano. Cioè, cosa ti dice? Ho fatto uno stage al Carlino, 3 mesi, poi ho portato i panettoni a Natale per quella ditta, poi a Pasqua sono andato a fare un'altra cosa, no? E poi a luglio-agosto ho fatto il bagnino a Bellaria, eccetera, eccetera. Cioè tu non sei niente, sei semplicemente qualche cosa di errante. Riesco a spiegarmi? Bene. Questa cosa ha un magnifico e magico corrispettivo nella nostra formazione mentale. Cioè non è solo qualche cosa che guida la nostra identità sociale, ma ha un corrispettivo interno. Che cos'è? Immaginatevi un ragazzo di oggi, ce ne sono tanti qui. Tutti questi ragazzi qui sono nati che già c'era che cosa? Il telecomando, per esempio. C'era già. Poi c'era internet, poi c'era tutta una serie di cose. Benissimo. Quando mi dicono, lei crepe, io l'ho visto in televisione, non è vero. Non è vero che mi hanno visto in televisione. Mi hanno guardato in televisione. Mi hanno guardato in televisione a porta un minuto, poi hanno cambiato canale. Sicuro. Non perché io dica sciocchezze, ma perché si fa così. Nessuno guarda a porta. Guardi un minuto di corta porta, poi vai un po' da Matrix, poi già che ci sei passi al Grande Fratello, no? E poi fai tutta una serie di collage e alla fine della serata, quando finalmente dormi, se uno ti dicesse cosa hai visto alla televisione, sei errante anche lì. Non hai visto una cosa. Quando mio papà decideva di sentirsi Mozart, faceva una cosa, che facevano tutti gli uomini o le donne dell'epoca. Prendevano il long playing di Mozart, lo metteva sul grammofono, metteva la puntina all'inizio e se lo sentiva tutto. Quanto durava? 30 minuti? 30 minuti di Mozart. Prendete una ragazza che ha l'iPod, non sente Vasco Rossi. Nessuno al mondo sente tutto Vasco Rossi. Non è possibile, perché lo strumento stesso ti induce a saltare. Ecco il surfing. Ecco i ragazzi che cavalcano le onde. Tu non conosci le onde, ma le hai cavalcate tutte. Cosa dice la ragazza di Rossi, di Vasco? Dice, sentito questo? No, non è questo, no, aspetta, senti questo? No, senti quest'altro. Risultato? È terrificante. Volete sapere qual è il risultato? Al netto, alla riga? Che non si può più leggere Guerra e Pace. Non si può più leggere. Solo qualche ergastolano. Non si può più. Perché? Perché il surfing mentale ti abitua ad un certo benessere. Qual è il benessere? Che mi scelgo le cose che mi piacciono, butto via la frustrazione, cioè butto via le parti che non mi piacciono. Anche mio padre, nei 34 minuti di Mozart, ci sarà state delle cose che dicevo, insomma, questo è un po' andante, no? Mi piace, aspetto che arrivi quell'aria che mi piace di più. Era abituato ad avere un tempo di frustrazione per un tempo di godimento, è logico, no? Se io tolgo la frustrazione, penso di avere il godimento puro, in realtà tolgo l'opera. Sarebbe come se io volessi leggere di Guerra e Pace le pagine solo, le pagine che mi piacciono. Ma Guerra e Pace non è fatto delle pagine che piacciono a te, Guerra e Pace è tutto. Perché? Perché una grande opera ha un momento di straordinaria esaltazione e poi va giù, esattamente come facevano i grandi scrittori classici delle favole. Andersen, fratelli Grimm, Perché scrivevano quelle cose lì? Perché era un esercizio emotivo. Loro non sapevano cos'era l'intelligenza emotiva, ma avevano scritto qualche cosa di straordinario, proprio il prototipo della costruzione dell'intelligenza emotiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che io da qua laggiù non potrei mai, nessuna maestra straordinaria del mondo potrebbe, o mamma o nonna che sia, non potrebbe mai raccontare una favola da qua a laggiù. Per raccontare una favola bisogna che siamo pelle a pelle. Una mamma racconta una favola attaccato al bambino. Perché? Perché la favola è terribile. Ti conduce in posti insoliti. Ti porta alla paura, al terrore, alla perdita. Perché erano un po' sadici. Entravi nel bosco e probabilmente incontravi un mostro, e il mostro ti faceva morire di paura. E cosa faceva la nonna che leggeva, o la mamma che leggeva, o la zia che leggeva? Ti si aggrovigliava addosso perché tu avevi paura, cambiava il tono della voce, ti stringeva ancora di più, e poi arrivavi all'estasi e alla fantasia, perché arrivava la principessa e il suo cavaliere e le cose eccetera eccetera, per poi ripiombare ancora, e quando cominciavi a capire che questo mondo meraviglioso che si chiamano emozioni è come un immenso Luna Park in cui vai su e vai giù, vai su e vai giù, e poi cerchi quelle cose lì, è lo Sturm und Drang che cerchi nella vita. Adesso noi abbiamo fatto una media, abbiamo abbassato i picchi del Luna, è come se fosse un Luna Park in piano, vai molto veloce se vuoi, ma è in piano. Non c'è il su e in giù, l'abbiamo eliminato perché abbiamo paura dei su e dei giù. È come quando i psichiatri odiano le malattie mentali, no? Ce ne tanti. Come fa uno psichiatra quando odia la follia? La classifica. È logico, abbiamo sempre fatto così. Quando non hai bisogno di difenderti dalla follia, la guardi, la osservi, la ascolti. Non scrivi una diagnosi su un pezzo di carta. Bene, esattamente questo. Noi abbiamo avuto paura del mondo emotivo. Perché? Perché non è controllabile. Noi abbiamo un'esigenza primaria di controllo. Guardate un bimbo che disegna, 3 anni, 4 anni, dategli i colori, i pennarelli, cosa fa? Cose meravigliose. Accosta colori che nessuno si avrebbe pensato prima. Siamo sempre sbalorditi quando vediamo un disegno di un bambino. Aspettate che arrivi la scuola, la grande pialla. Zun, zun, zun. Come si insegna a colorare? Si insegna a colorare. Grande album formato A4, da una parte c'è Paperino tutto colorato, dall'altra parte c'è Paperino scontornato, e ti danno 4 pennarelli, non quelli che vuoi te, quelli previsti, e tu sei bravo se fai il becco giallo dentro il becco giallo, giusto? Si chiama insegnamento, mettere tra 2 segni, Quale metafora è più precisa di questa? Cosa c'entra questo con le emozioni? Nulla. Assolutamente nulla. È il contrario. Le emozioni hanno a che vedere con l'educazione, ex duce, tirar fuori. Cosa? Quante volte gli insegnanti hanno ripetuto una roba che diventa ai genitori. Quando vai a parlare con i genitori ti dicono sempre più o meno, saranno tre secoli che dicono le stesse cose. Suo figlio è intelligente ma non si applica. Sempre così, è vero o no? C'è un problema, che chi è intelligente non si applica. Voglio dire, Caravaggio non si è applicato per niente. Ha fatto una cosa che nessuno prevedeva. Ha fatto una cosa totalmente diversa. Non ha fatto i santini come... Pensate quel Cristo risorto di Piero della Francesca. È una cosa che toglie il respiro. Ma secondo me non era adatto per i tempi. Era un Cristo gay, vestito di rosa. Ma è una cosa assoluta. Secondo me era fuori. Pensate cosa avrebbe detto l'insegnante di Piero della Francesca. Non si applica. È un problema, questo Piero. La frase giusta è: suo figlio è intelligente, quindi non si applica. Ma voi capite che questa fa paura. Questa è una cosa che fa paura. Perché se un bambino non si applica, non sai come contenerlo, contenerlo. E come usiamo noi? Perché le scuole non hanno i colori? Perché i colori eccitano. È logico. Un colore eccita. I bambini sono sovraeccitati quando vedono i colori. La Lego non è che ha fatto i mattoncini tutti bianchi, li avete mai visti tutti bianchi? No, per una ragione semplice, non avrebbe venduto un mattoncino. Siccome è 70 anni che li fa, e ne ha venduti qualche miliardo in giro, è per far... Come riesce a vendere i mattoncini? Fai una cosa, che quando la metti nella vetrina del negozio di giocattoli, la mamma passa col bimbo e il bimbo fa... e si ferma. E la mamma tira e lui sta fermo. E capisce che bisogna comprarlo. Perché? Perché è passata un'emozione che ha fatto sì che quel bambino fosse sedotto. Però ci piacciono queste cose quando sono meccanismi mercantili. Abbiamo utilizzato le emozioni per il mercato e le abbiamo tolte dalla vita. Ma pensa un po', non si potrebbe fare il contrario? Mettiamole nella vita. Io sono sempre stato affascinato. Tutte le persone affascinate della mia vita hanno innanzitutto comunicato una grande emozione, straordinaria. Un paio di mesi fa, era la fine dell'inverno, che è stato particolarmente invernale. Però ero a Firenze per fare delle cose mie di lavoro, avevo la serata libera, ho detto vado a respirarmi l'ultima serata di mare e inverno e vado a Forte di Marmi. Passeggio sulla spiaggia e mi viene in mente un amico che non vedevo da 25 anni. 25 anni, neanche più una telefonata. Non sapevo neanche se era vivo o morto. Avevamo lavorato assieme, poi vi dirò chi è. Bene, sapevo che viveva lì, vicino, dietro, vicino ai paesi dell'entroterra, ma non sapevo neanche esattamente dove abitasse. Torno in albergo, chiedo al ragazzo se per caso conoscesse Romano Cagnoni. Romano Cagnoni è stato il più grande fotoreporter di guerra italiano. Ha fatto tutte le guerre ovunque, dalla Corea, Vietnam. È stato il primo fotografo occidentale che ha fotografato Ho Chi Minh, tanto per dire. C'aveva 22-23 anni. Stiamo parlando del 1962, prima ancora che la guerra iniziasse. Bene, 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 bene. E questo giovanotto mi dice: come non conosco Romano Cagnoni? È un mito, no? Uno dei miti della nostra zona, una leggenda. Dico, ma sai se abita? Come no? Abita in una cosa che ha rimesso opposta. Guardami il numero di telefono, me lo passa. Dico, io sono, secondo me, morto. Telefono. Romano, sei tu? Sono Paolo. Paolo chi? Quello lì. Tra mezz'ora davanti a un bicchiere di vino. Ho detto, non è cambiato. Non è cambiato. È sempre lui. Me lo vedo arrivare a Piazza Pietrasanta. Piazza meravigliosa, da De Chirico, straordinaria. Bene, viene avanti, lo vedo ancora gagliardo, molto più anziano di me, gagliardo, forte. Dico, ma Romano, sei sempre straordinario, ma quanti anni hai? E lui mi fa, non dovevi farmi questa domanda. E dico, quale ti dovevo fare? Quello che mi avrebbe fatto Indiana Jones. E cosa ti avrebbe chiesto Indiana Jones? Quanti chilometri hai fatto? Una volta a Forlì chiedevo dei ragazzi, dove andate quest'estate? Ci hanno pensato un po', perché era una domanda complicata, voi capite che nei licei certe cose si vanno piano, perché poi si esaltano, dopo chi li controlla più? Bene, poi mi fanno, si alza una ragazza, fa andiamo a Rimini, porca miseria, accidenti. Da Forlì, come pensate di organizzare la trasferta? No, andate uno, mandate uno in avanscoperta e dietro l'esercito, come pensate? Con gli elefanti, come Annibale? No, per arrivare a Rimini, oh! Non capiva l'ironia, perché ovviamente l'ironia non entra in un liceo, Dico un'alternativa, questa fa tipo... Tipo che ti do una notizia, che non sei romagnola, sei europea. Non so se te l'hanno detto, anche questo nei licei non sono cose, non sono materie che si possono affrontare così in maniera leggera. Dico, quindi potresti andare in giro con i tuoi amici a vedere la tua nuova nazione, che è molto più grande. E lei mi guarda, fa, e che differenza fa? Mamma mia, mamma mia. Vuol dire io mi basto. Ecco l'autismo tecnologico. Io basto a me stesso, io ho tutto il necessario per vivere. Perché avendo tolto le emozioni, è tutto più organizzabile. Vuoi andare a Praga? Basta fare praga.com. Vai su Google, Google Earth, e vedi com'è Praga un'ora fa. Piove, fa freddo, ci metti un secondo, non ti devi neanche togliere il pigiama. Eccolo là. È stupido tutto quello che è comodo. Allora, da una parte c'hai una seduzione verso la comodità, da un'altra parte c'hai l'esclusione della politica esperienziale della vita. Cioè non fare il surfing ma entrare dentro l'onda. Questo ti dà uno sguardo. Romano Cagnoni di surf non ne ha fatto neanche uno. Di foreste ne ha fatte tante. Scure con le pallottole che facevano zic, zac, zic, zac. E quando hai fatto quell'esperienza lì, ti rimane qualcosa negli occhi, nello sguardo. È uno sguardo che non invecchia mai. Io vado nei licei, vedo dei ragazzi a 20 anni che sono vecchi in un modo spaventoso. Se prendessi Romano Cagnoni, lo portassi in mezzo a un liceo, ma non c'è minimo dubbio che lui è il contemporaneo e che gli altri sono antichi. Lui è uno che ancora ti fa domande, uno che ancora ti chiede, uno che ancora vuole, no? E morirà così. Morirà dispiaciuto di non poter essere andato a fare 4 scatti in Patagonia, perché non gli reggono più le gambe. E uno a 20 anni gli pare far fatica andare da Forlì a Rimini? Ma è una cosa che... Ma chi vi ha dato questa cosa qua? Come vi permettete di educare così i vostri figli? Ma è un crimine di pace. Qual è il problema? Che devono stare tutti in casa? Piuttosto decerebrati ma in casa. Una volta si diceva, questa casa non è un albergo, ce l'hanno detto tutte le mamme, eh? Adesso sapete cosa dicono? Questa casa è un albergo, non vorrei mica andare via, abbassiamo le rette, cambiamo la televisione che non ti piace, vuoi cambiare il piumino amore? Ti cambiamo il piumino, mettiamo quello doc, quello giusto, ma non andrai mica via, eh? Puoi tornare alle 7 di mattina come vuoi, puoi portare 3 fidanzate, tu fai tutto quello che vuoi, basta che non abbandoni questo squallido albergo. Eh? Dov'è l'emozione? Ecco il tradimento. Il tradimento è un tradimento educativo. È il non aver dato da mangiare ai nostri figli, non tods, emozioni. Non Dolce Gabbana, emozioni, eh? Ovvero togliere, perché la cosa bella, la differenza che c'è tra Dolce Gabbana e le emozioni, è che Dolce Gabbana lo dai, le emozioni le devi sottrarre perché ci siano, esattamente come per evocare il sentimento di desiderio a un bambino, non gli devi dare tutto, gli devi dare molto poco. Esattamente quello che diceva il papà di Bill Gates in una famosa intervista, quando gli hanno detto, ma lei come ha tirato su questo spettacolo di questo uomo geniale che ha cambiato la nostra vita? E lui ha detto, ho tolto. Logico. Se tu c'hai davanti un uomo, un ragazzo che ti sembra già geniale, cosa non aggiungi? Togli. No? Se sei sicuro che sa fare, lo metti nelle condizioni di fare, quindi non gli dai nessuna garanzia, non lo tuteli, non lo raccomandi, non lo coccoli, gli dici bravo, fai, sei bravo, fai. Perché devi iscriverti al CEPU? Fai. Vai al liceo classico più tremendo che c'è, se sei intelligente ce la fai, no? Devo parlare io con i professori? Perché devo parlare con i professori? Ce la fai te. Questo è diventato molto complicato. Ecco che allora c'è un'idea, come alla fine, e questo è l'altro grande tradimento finale, è come se la vita dovesse andare in pareggio, come un bilancio di un'azienda. La vera vita deve finire in rosso. Deve finire che tu hai dato di più di quello che hai ricevuto. È molto semplice. C'è qualcuno che ha dato qualcosa a Michelangelo? Pochissimo. Quello che ha dato lui è un'infinità. Chi è che ha dato il giudizio universale a Michelangelo? È lui che ce l'ha dato. A lui cosa volete che gli andasse? Quattro soldi il Papa? Qualche moina, qualche gentildonna romana? Basta. Niente, lo 0,001% di quello che lui ha lasciato a noi. E com'era la vita di Michelangelo? Straordinaria. Pensate se la vita di Michelangelo fosse finita in pari. Cosa faceva? Un quarto di giudizio universale, stare ad aspettare che qualcuno gli desse un altro quarto? Vedete? E allora che cos'è questo valore aggiunto? È un valore di non resa. È qualcosa di meraviglioso che assomiglia alla generosità. Cioè tu dai per dare, non dai perché ti sia ridato qualche cosa. Noi siamo diventati molto ragionieristici in queste cose. Abbiamo insegnato ai ragazzi a far questo. C'era una ragazza che diceva, io ho tanta paura, la paura più grossa è innamorarmi. E dicevo, beh, è una bella fregatura, come fai? E dice, io mi sarei organizzata così, mi dice lei. Mi faccio piacere quelli che non mi piacciono tanto. Appena vedo che c'è uno che mi può perdere la testa, scappo via. A questo, ecco la guida, la vita in pari. Ma la vita non la puoi dare a un commercialista. La vita è tua. La vita è innamorarsi di una persona senza aspettarsi qualche cosa indietro da quell'innamoramento, mentre noi facciamo esattamente l'opposto. Noi ci innamoriamo solo se siamo ricambiati, ma questa è una cosa che uccide l'emotività, perché uccide l'istinto, la spontaneità, il senso dell'andare. Riesco a spiegarmi? Ecco che è come le persone che ti dicono: no, siccome io ho tanto sofferto nella vita, adesso non mi voglio più innamorare, perché ho preso 3 o 4 batoste. Tu pensa come abbiamo, e questo è un modello educativo, Cioè, cosa fai? Siccome ti hanno dato 2 o 3 batoste nella vita, allora cosa fai? Te ne dai una tu stessa? È strano. Cioè, ti togli l'unica cosa bella della vita, che non può avere garanzie. Perché se c'è una cosa, anzi due cose che non possono avere garanzie, uno è innamorarsi, l'altro è educare. Tu non puoi educare con una garanzia, educare è rischio, per forza. Un grande educatore sa che deve rischiare. È facile dire al figlio che sei bravo quando sei preso la seconda laurea, diglielo prima della prima elementare, che non ha fatto niente, digli bravo, sei talmente bravo che domani vai a scuola da solo. A Treviso ho visto una signora che ha portato la figlia col SUV al liceo, sto parlando del liceo, secondo me voleva portare la figlia direttamente in presidenza, cioè è montata sui gradini. Cioè, una cosa, cioè, poverino, perché pioveva, capito? Perché voi capite che una ragazza di 18 anni, Pensate voi, adesso ve ne dico una di Bologna, che magari è qua la mamma, così, magari poi se si presenta mi fa anche piacere. Venivo su con l'Eurostar per andare a Milano, si ferma quest'inverno a Bologna, montano su 2 bellissime ragazze, le noto, anche se ero mezzo rimbalzino, però un'occhiatina, belle, alte, tutte firmate ovviamente, e con loro 2 signore. Io speravo che non fossero parenti, erano le mamme, ho sperato che viaggiassero tutte e 4, no, una delle 2 mamme portava lo zainetto, l'altra tirava il trolley, chiaro? Non è finita lì la tortura. Una delle 2 mamme ha tirato fuori dalla borsa il biglietto con la prenotazione dell'Eurostar ed è andata lei, la mamma, a vedere che il numero 18 corrispondesse. È chiaro? 20 anni. Se mi avessero chiesto prognosi per le 2 ragazze in Fausta, non c'è più niente da fare. A 20 anni, voi credete a San Paolo via di Damasco? Io no. Io penso che quel che hai fatto a 20 anni l'hai fatto, se non l'hai fatto è finita lì. Il massimo che puoi trovare due fidanzati scemi come le 2 mamme che ti organizzano il weekend, perché troverai quelli, ti troverai dei giovanotti che ti portano le valigie. Pensa a te, la vita che cerchi tutto una cosa, uno sherpa, un cameriere, no, mai che l'affronti te. 2 che a 20 anni non sanno neanche dov'è la stazione, non sanno neanche come è fatto un treno, glielo devi dire, una roba di ferro tagliata. Non ci crederai, ci sono dei sedili dentro. Così bisogna dirgli? Pensa che quelle 2 mamme sono andate via, felici. Ma di che? Di aver rovinato 2 figlie? Perché le hanno rovinate, mi spiego? Pensate che queste diventeranno 2 imprenditrici? Davvero, non sto scherzando, pensate che queste oggi che hanno 20 anni, 21 anni, domani 25 anni, ma voi sapete quanti anni ha il capo della strategia di Obama? Quello che è stato nominato un mese fa, capo della strategia di comunicazione della Casa Bianca. Volete sapere quanti anni ha? 28. Ce n'ha 7 in più delle 2 semicomatose che ho conosciuto io. 7 in più, cioè un niente. Nel frattempo quel giovanotto lì, che ha 28 anni, che è, no, che è in un posticino, che se sbaglio una parola c'è la guerra atomica, è chiaro? Cioè non è lì al bar dello sport, quello lì è lì perché è stato uno di quelli che hanno inventato Google, non so se avete un'idea, il che vuol dire che a 28 anni c'ha un curriculum che prevede 7 anni di Google, che vuol dire che 7 anni fa quel giovanotto lì aveva inventato Google e quelli lì non sanno neanche che il 18 è col 18. ci vuole la mamma. Beh, ma allora siamo perversi. Ma non è che ci piace questa cosa qua. Non è che ci piace essere salvifici. Cos'è questo delirio di controllo? L'idea di poter essere utili a tua figlia, perdendo qualsiasi dignità. Diventi tassinara, cameriera, sherpa dell'Himalaya, qualsiasi ruolo veramente disdicevole, pur di avere in cambio che cosa? L'amore riconosciuto dai tuoi figli? Perché ti diranno brava mamma, comprami i jeans che da al negozio, vai tu perché ci avrai un po' di... Cos'è questo? Cos'è che c'è in campo? Perché c'è un baratto. Abbiamo tolto, allora Freud diceva che abbiamo barattato la felicità con la sicurezza. E abbiamo continuato a farlo, questo è il problema. L'intuizione freudiana è straordinaria, ma è di 110 anni fa. Oggi noi continuiamo a farlo, questa è la cosa incredibile. Non ci vogliamo confrontare con la felicità, perché la felicità è una forma di libertà. Non la puoi prevedere tu la felicità, ce l'hai come ti pare, ce l'hai con te stesso, ce l'hai in cima a un monte, ce l'hai con un compagno, ce l'hai non lo so come diavolo ti pare a te, e questo non ci piace. Allora abbiamo continuato a dare sicurezza, e abbiamo tolto felicità. Abbiamo accompagnato i nostri figli alla stazione, alla sicurezza, così non succede niente, però in cambio ti tolgo la felicità, ti tolgo anche il gusto di andare, non sai neanche perché vai. Bene, credo di aver esaurito abbondantemente il mio tempo. Ecco cosa vuol dire tradire. Io credo che dobbiamo cominciare a pensare. Abbiamo passato dei decenni, gli ultimi decenni, a fare e poco a pensare. Dobbiamo, io credo, il grande privilegio di essere in questo mondo, che non sarà più il centro del mondo. Noi, l'Europa non sarà più il centro, finita la crisi, i centri mondiali saranno Shanghai, saranno Bangladesh, saranno San Paolo in Brasile, saranno dall'altra parte, noi non contiamo più niente, però potremmo contare come fucina, come fabbrica del pensiero. Allora bisogna ritornare al pensiero, perché noi abbiamo una lunga esperienza, abbiamo capito anche tanti sbagli che abbiamo fatto anche questi qua recenti, A me piacerebbe, tanto non succederà mai, che se ci fosse un preside qui in sala, di un liceo, si inventasse una cosa che è a costo zero, un'ora di meditazione alla settimana, obbligatoria. Sarebbe straordinaria, pensate che meraviglia, un'ora di meditazione alla settimana, è difficilissimo, è una delle cose più difficili in assoluto. Fate stare dei ragazzi e delle ragazze zitti per 50 minuti. Pensate che sia inutile? È fondamentale. Pensate che bello che sarebbe se noi ci vedessimo stasera, un gruppo noi di adulti che magari un minimo di potere ce l'abbiamo, per decidere chi potrebbe andare a insegnare quell'ora di meditazione. Chi ci va? Chi ci va? Il professore di filosofia non è detto che sappia meditare. Un monaco buddista già è meglio. Pensate. Io qualche tempo fa ho conosciuto un signore che abita nei boschi, è un eremita, sta nei boschi, non parla, ti insegna ad andare per una strada che lui sa, non ti dice niente, ti insegna a riconoscere le foglie, te le indica, non dice una parola. Prendete quell'eremita, se mai venisse a valle, portatelo nel liceo migliore di Bologna, fatelo stare 50 minuti con i vostri figli. Vogliamo scommettere che tra 50 anni quei ragazzi e quelle ragazze tutto si saranno scordato, meno che quello? Quella cosa lì diventa indelebile come un tatuaggio. Si ricorderanno del liceo proprio per quello strano signore che non parlava. Che ti faceva una magia con gli occhi, che ti faceva vedere una foglia di tiglio. Non è così? È così. Allora questa cosa è molto moderna. Ecco la modernità riconquistata. che è tornare a Guerra e Pace, che è tornare a leggere, che è tornare a sentire la musica tutta, che è tornare ad essere così forti da poter superare le nostre frustrazioni e non averne paura. Questo è il senso, questo significa non tradire la vita. Buonasera.
Bene, se volete.
Ah, c'è il dibattito.
Se volete abbiamo ancora un pochettino di tempo, se c'è qualcuno che vuole intervenire, fare qualche domanda, porre una riflessione, rapidamente, perché Paolo dopo si deve assentare.
Posso fare una domanda io?
Per Bacco.
L'infedeltà è scomoda?
Beh, è scomoda. No, sai, l'infedeltà è scomoda fino a un certo punto, nel senso che intanto l'infedeltà va molto di moda.
Su questo non c'è dubbio.
Cioè, un deputato che non abbia cambiato quattro partiti non vale niente. Cioè, non ti invitano in televisione. Cioè, viene invitato in televisione quello che ha tradito.
Certo.
No?
Certo.
È stato anche un famoso ministro di Grazia e Giustizia che è diventato noto perché notoriamente voltagabbana.
Certo.
Cioè la sua qualità era quella di saltafosso. Quello fedele fino in fondo alle sue, no, ai suoi idee. Poi diciamo questa società non c'ha i valori. Ma non ci piacciono i valori. Non è vero. Scusate, c'è una trasmissione che si chiama La Talpa.
Una cosa
tradita. No, sì o no? È fondata sul tradimento, giusto? La talpa è quello che tradisce, giusto? Bene. A me manca solo un serial, io farei una cosa che si chiamasse Giuda. Secondo me avrebbe un gran... Tutti andiamo a vedere Giuda. È molto più noto Giuda di Gesù Cristo. Abbiamo seguito molto più Giuda di Gesù Cristo, scusate,
c'è
uno che ha fatto scuola, è Giuda,
che ha avuto successo.
O no? Ha avuto un successone, eh? O no? È così, anche c'era addirittura un famoso vescovo qualche tempo fa che ha detto, sì, il tradimento è una cosa brutta, però, no? Siccome io ebbi un insegnante... al liceo, che era un gesuita, proprio nel senso midollare del termine, e lui una volta mi disse, ed è una frase che poi anche nel libro Una donna tradita, mi disse: ricordati una cosa, nella vita, quando ti fanno una domanda, tu devi sempre iniziare la risposta con dipende. È lì che mi ha fregato.
Certo.
Terribile, pensate che cosa terribile, tutto dipende, tutto dipende, no? Ti ha fatto le corna, dipende con chi? Ma perché dipende con chi? No? Perché ci sono quelli che dicono, sì, ma è una scappatella, no, è peggio, è una scappatella, è molto peggio. Chi dice, sai, ti ho fatto le corna, però è una scappatella, e no, sei anche cretino.
La
cioè,
moglie...
almeno, io penso, vorrei essere la tradita, per non so, dimmi che sei andata a letto con, non so, con Brad Pitt, no? Sei andato a letto con lì?
Vabbè, sì. Lo stereotipo poi porta avanti perché la scappatella viene perdonata dalla moglie quando è intelligente.
Ah, sì, ecco, perché l'intelligenza è la declinazione del dipende,
certo.
No? Certo. Capito? Il che vuol dire che non esiste l'etica, perché quello che mi ha voluto insegnare quel fantastico gesuita è che non esiste l'etica. Perché l'etica è fondata sul non dipende. L'etica prevede che il male è il male, che il bene è il bene. Scusate, non è che uno dice sì, però dipende. No, se è male. Uccidere un bambino è male. La Franzoni dice dipende. Ero nervosa. E infatti c'è un partito politico che ha chiesto subito di scagionarla il giorno dopo della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna. No? Perché dipende. poverina, anche lì avrà avuto i suoi motivi. Mi spiego, qualsiasi cosa, questo è, si chiama condono educativo. È una cosa tremenda. Questo non è emotivo, perché il dipende è mediocrità. Io torno a dire, è il non dipende che è emozione. Mi spiego, è il bianco e nero, è il sì e il no, quello è la cosa, è il 4 e l'8 a scuola, il 6 meno meno, che emozione ti dà, scusami? Un 4 non te lo scordi, No, ecco, tanto meno un 8. E perché si dà il 6 meno? È una cosa pornografica, io penso che sia una cosa pornografica, il 6 meno meno è pornografico. Prego.
Venga al microfono.
Dica. No, urli, non so, faccia quello che vuole. Lo so che è emozionata. Ah, eccola lei, guarda.
Scusi, sono emozionata.
È in tema.
Io sono pienamente d'accordo con lei per la questione di questa crisi, che questa crisi è salutare. E bisogna imparare nelle crisi dove uno vuole andare. Ma quello che ho notato io, nella mia semplicità, che questa confusione... Allora, ritorno indietro. Ognuno di noi ha una dignità.
Una?
Dignità.
Sì.
Questa dignità, nella grande confusione, ci sta togliendo l'emozione del coraggio, del vivere, in bene o in male. Ed è questo che ci sta portando. E ci mancano anche molti silenzi, perché quel silenzio ci porta anche a... ad ascoltarci. Come dice lei, la meditazione,
sì.
La confusione che si sta creando. Entro in un bar, c'è musica. Entro in un negozio, c'è musica. Non hai neanche il parlare, il comunicare. Una volta c'erano i negozietti piccoli che erano punti di aggregazione.
Okay.
Allora è questo che ci vogliono togliere. Il pensare, il meditare.
Però, vede, sì, questo è vero, però esiste ancora il libero arbitrio, Cioè, io non mi sento di avere dei fili sopra e qualche burattinaio che mi muove, non... Penso che si possa dire di no, penso che si possa, non so, possono fare anche delle cose controcorrente. Cioè io credo che questo paese è cresciuto quando ha conosciuto delle persone che sono andato... Pensate cos'è stato il futurismo, è stata una rottura straordinaria. È stata una rottura straordinaria, è stato qualcuno che ha rotto, proprio dal punto di vista epistemologico, la nostra cultura, ne ha creata qualche cosa di diverso, ha creato dibattito, ha creato, però è venuto fuori qualche cosa. No, di cui ancora parliamo. Pensate, Don Milani è stato un rivoluzionario, ha cambiato il modo di guardare i ragazzi, e questo credo che l'ha fatto senza una lira, senza una banca che lo sponsorizzava, senza il ministro che gli dava il suo placet, cioè, l'ha fatto, ha preso e ha fatto, perché poi questo Mario Lodi. Ve lo ricordate Mario Lodi? Mario Lodi è stato uno dei più grandi, no? Te lo ricordi? Mario Lodi, quando scrisse quel libro straordinario, c'è speranza se questo succede a Vo. Oh, Vo è un paese che è più piccolo di questa sala. Sta sul lato nord del Po, è grande così, è una frazione di un paese che si chiama Piadena, va bene? E quest'uomo ha preso in mano questa microscopica scuola elementare e l'ha rovesciata come un calzino e ha detto: se l'ho fatto io a voi, potrete farlo anche voi a Milano. O no, non l'abbiamo fatto, questo è il problema. Perché non abbiamo avuto uomini altrettanto coraggiosi. Gente che va anche contro il buon senso della gente. Chissà quanta gente che sarà andata da Mario Lodi a dire con l'alta scuola fa così, come mai lei fa colà? No, figurati te che noia che avrà avuto, è andato avanti, c'ha 87 anni, non so quanti ne abbia, che il cielo gli conservi ancora l'intelligenza. Ed è stato un uomo prodigioso. Mi chiedo come mai noi non amiamo così i nostri eroi. Io mi chiedo come mai in Italia non amiamo più i nostri eroi. Cioè, ci sono state delle persone che hanno fatto il da rompighiaccio, ci hanno portato avanti enormemente. Invece ci piacciono, non lo so, ci piacciono ste cosette da mediocri. Adesso, per carità, io non è che ce l'ho adesso, cosa dice? Adesso ci avete uno su che, però, insomma, via. Da X Factor non esce Mina. Mi spiace, ma no. Non so cosa dica quello da su, ma da X Factor Mina non viene fuori. Per la semplice ragione che non basta essere un po' strani. Nureyev è venuto fuori non da amici, va bene? Non è uscito da amici Nureyev, va bene? È un'altra categoria che comprende il fatto che fai 16 anni, di lavoro di 12, 13, 14 ore, dentro un sottobuco del sottosuolo di San Pietroburgo, del teatro Kiev, e a 18 anni scappi senza una lira, senza una valigia, senza niente, perché ti avevano già tolto il passaporto, e scappi dall'aeroporto di Parigi e chiedi asilo politico. Questo è Nureyev. Altro che quattro ragazzini che ancheggiano davanti a una telecamera. Ma diciamo le cose come sono ai ragazzi. Ma perché li dobbiamo prendere in giro? Ma perché? Quello è il talento. Ma il talento da solo non basta. Andate a leggere cosa diceva la grande maestra di Nureyev. Talento, ovvio. E poi? Disciplina, che è una parola che ci fa orrore. Andate in una scuola a parlare di discipline, gli viene fuori il fuoco di Sant'Antonio. Prego, finiamola con lei, via, sì. Che è di rosso vestita.
Di rosso vestita, le dico subito, professore, glielo devo dire.
Dica.
Mi è spiaciuto molto quello che ha detto in apertura, quando ha introdotto il suo libro, che non ho letto.
Quando?
Ha introdotto il libro a Una donna tradita. Sì. E ha introdotto il libro dicendo che c'è una linea d'ombra, per usare un termine corradiano, che nessuno di noi dovrebbe mai superare, è una linea verso il basso, e che si chiama dignità. Penso, e mi creda, soltanto 40 anni di vita, non una specializzazione in psichiatria né niente di analogo, però 40 anni di vita mi fanno pensare che la dignità è inalienabile, non può essere mai tolta, non può essere messa in discussione neanche da noi stessi. E coincide con quel nucleo irriducibile che lei ha definito perfettamente in maniera molto bella, l'anima. Glielo dico perché è molto molto importante sottolinearlo, specialmente in situazioni come queste, non soltanto perché è il Festival della Psicologia, ma anche perché questa è materia sua, di frustrati, deliranti nei ruoli di potere, anche idioti profondi che vorrebbero togliercela. Beh, penso ce ne siano abbastanza. Grazie.
Grazie a lei. Prego, c'è una ragazza qua che...
Niente.
Prego.
Io per esempio...
Io ho pochi, non è per essere scortese. Poi c'è...
Nel senso che io sono il caso emblematico di un'emozione che cammina. Ho sempre fatto scelte di cuore, razionali, fatica, però, cioè, alla fine... rimane anche vuota, cioè è bello dare anche per il gusto di dare, ma quando non ricevi niente fai fatica poi a vivere.
Cara 94enne, hai ragione, se ci avessi 94 anni sì, ma non li hai, e allora te ne mancano quanti? 75?
No, 29.
Vabbè. Una sessantina, eh? Bene, aspetta, poi l'ultimo giorno della tua vita tiri una riga, eh? Adesso mi sembrerebbe fuori. Cosa vuoi dire adesso? Guarda, se io mi fossi giudicato quando io avevo la tua età, avrei preso paura di me stesso, perché non sapevo, a 28 anni avevo una vaga idea, un'infarinatura, ma proprio leggera, sai, di quella tenuta su con lo sputo. Non sapevo se andare di qua, di là, se ero carne, se ero pesce, se volevo davvero farlo psichiatra. Ma c'hai 10.000, ma giusto, un ragazzo se non è inquieto è inquietante. Mi spiego? Quindi goditi la tua inquietudine, fanne, dagli un senso, curala, perché è bella. Vuoi smettere di essere inquieta? Allora, vai avanti, poi ti prenderai altre 4-5 batoste grosse e poi comincerai a avere anche i tuoi anticorpi piano piano. Gli anticorpi non è che crescono con la prima broncopolmonite, Gli anticorpi ci vuole. No, allora ci vogliono un bel po' di ragazzi che ti fanno star male, ci vuole un po', è così, e se no stai a casa, però non te lo consiglio. Ciao. Bene.